Cominciamo segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. Condividiamo subito il nostro testo e ecco, siamo arrivati al capitolo 14, non so se riusciremo a finire questa sera e vediamo dove arriviamo. Ecco, nel mio paese si dice che dove arriviamo si mette il segnale, lo zippo cosiddetto, e quindi faremo lo stesso anche noi. Dove arriviamo vedremo. Allora, ricordate che nel capitolo 13 abbiamo letto bellissimo inno all'agape. Alcuni di voi poi mi dicevano: chiamiamolo amore, no, è troppo, e va bene il termine. Ecco, no, che Paolo appunto canta, più che una riflessione è un inno, una descrizione, eccetera. Allora, continuiamo in un contesto di un discorso relativamente ai carismi. Ricordate, una comunità cristiana ricca di doni, di carismi, e con la problematica anche di scambiare a volte il dono per un possesso personale. A volte nella comunità cristiana ci sono, grazie a Dio, delle persone che hanno diversi doni, e il rischio, come sempre, è quello di sentirli come propri, no? Quindi quelle persone carismatiche che in qualche modo poi possono vivere queste cose non più intanto, come Paolo diceva, come tutto venente da Dio per il bene comune, quindi come un dono ricevuto e da condividere. E allora appunto scusate, c'è qualcuno che ha l'audio aperto, ecco, non so come. E allora dice appunto: aspirate all'agape, all'amore, desiderate intensamente i doni dello Spirito, soprattutto la profezia. Chi infatti parla col dono delle lingue non parla agli uomini, ma a Dio, poiché mentre dice per ispirazione cose misteriose, nessuno comprende. Chi profetizza invece parla agli uomini per loro edificazione, esortazione e conforto. Chi parla col dono delle lingue edifica se stesso, chi profetizza edifica l'assemblea. Vorrei vedervi tutti parlare con il dono delle lingue, ma preferisco che abbiate il dono della profezia. In realtà, colui che profetizza è più grande di colui che parla col dono delle lingue, a meno che le interpreti, perché l'assemblea ne riceva edificazione. Si vede che a questi di Corinto sto dono delle lingue proprio andava per la maggiore, cioè, quindi, e a volte in questi contesti, cioè, attualmente magari più negli ambienti delle preghiere carismatiche o così, rinnovamento o più o meno in questo tipo di spiritualità cristiana. E però appunto sembra che a Corinto questa cosa andava tanto, però Paolo è un po' come se la frena, non la nega, attenzione, non la nega, ma in qualche modo la frena, dicendo: guardate, più che il dono delle lingue, che a voi piace tantissimo, io preferirei che il Signore vi dia il dono della profezia. Attenzione, ricordate che la profezia biblicamente non è, fare dei vaticini sul futuro, riuscire a dire qualcosa, no, che appunto Non so, ogni tanto ci sono questi film, soprattutto americani, un po' sempre di tipo un po' apocalittico, di horror, tipo L'ultima profezia, oppure La profezia, cioè, eccetera. Per cui no, queste cose che dicono il futuro che poi accadranno. Padre Spiglic diceva sempre: ammesso e non concesso che esistano i chiaroveggenti. No? Allora, su questo sappiamo che bisognerebbe parlarne e non arriveremo mai, ma ammettiamolo senza concederlo, che esistano dei chiaroveggenti. La differenza tra un chiaroveggente e un profeta biblico è che se il chiaroveggente lo è veramente, quello che dice accadrà. Per il profeta biblico non è detto che quello che dice accadrà, perché nel senso che quello che il profeta biblico vuol dire, non vuol dire il futuro che inesorabilmente accadrà, ma piuttosto indicare al popolo che sta camminando per esempio in una via di morte, che il disastro, se il popolo continuerà a camminare su quella via, è davanti a lui. Ora, ma perché? Perché il popolo se ne renda conto e cambi. Ricordate Giona, no? Che va a dire a Ninive ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, e invece succede che il re e tutti gli abitanti di Ninive si pentono e Ninive non è più distrutta. Per cui, come dire, la profezia cristiana è riuscire a cogliere in profondità, no? La direzione del nostro cammino, per esempio. Cioè veramente dove stiamo andando? A cogliere quelle dimensioni di fondo che l'intelligenza della fede, della profezia, cioè non fermarsi alla superficialità, ma riuscire ad avere quell'intelligenza della fede che sa cogliere cosa c'è, cosa si sta muovendo in profondità, l'azione di Dio nella nostra storia e indicarla. Allora, in questo senso, Paolo dice: meglio la profezia del dono delle lingue. Fra l'altro, il dono delle lingue, se c'è qualcuno che lo interpreti, no? Se c'è qualcuno che lo interpreti. E ora, fratelli, supponiamo che io venga da voi parlando con il dono delle lingue. In che cosa potrei esservi utile se non vi comunicassi una rivelazione, o una conoscenza, o una profezia, un insegnamento? Ad esempio, se gli oggetti inanimati che emettono un suono, come il flauto, la cetra, non producono i suoni distintamente, in che modo si potrà distinguere ciò che si suona col flauto da ciò che si suona con la cetra? E se la tromba emette un suono confuso, chi si preparerà alla battaglia? Così anche voi, se non pronunciate parole chiare con la lingua, come si potrà comprendere ciò che andate dicendo? Parlereste al vento. Chissà quante varietà di lingue vi sono nel mondo e nulla è senza un proprio linguaggio, ma se non ne conosco il senso, per colui che mi parla, sono uno straniero e chi mi parla è uno straniero per me. Cioè che tu preghi in una lingua sconosciuta, ma per nessuno, cioè se nessuno può in qualche modo cogliere che cosa tu stai dicendo, Paolo sta dicendo: a che serve? Cioè, notate come sempre per Paolo il criterio è l'altro. L'altro. Io con l'altro, no? La comunità che è corpo di Cristo, il camminare insieme. Così anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in abbondanza per l'edificazione della comunità. Notate, no? Aspirate ai doni dello Spirito per l'edificazione della comunità. Perciò chi parla con il dono delle lingue, preghi di saperle interpretare. Ecco, interessante questo, no? Quando infatti prego con il dono delle lingue, il mio spirito prega, ma la mia intelligenza rimane senza frutto. Che fare dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Canterò con lo spirito, ma canterò anche con l'intelligenza. Notate anche un'altra cosa, che anche questa prima, la comunità di Corinto era in un ambiente pagano, come sappiamo, dove molte volte c'erano queste, scusate,
Dai, omaggio, Madonna Santa.
c'è qualcuno che sta, io devo cercare di, un attimo solo, allora, eccoli qua, scusate un attimo per cercare di, ecco qui, spegni, ok, bene. Non sono ancora un regista esperto, per cui vi chiedo scusa. Ci sono molti insegnanti tra di voi che sono molto più esperti di me con Zoom. Bene, e quindi un contesto pagano dove, come sappiamo, molte volte i profeti, le profetesse, gli oracoli, no? Erano affidati a uomini, donne, molte volte anche delle donne, che andavano in una specie di trance e quando erano in trance pronunciavano suoni, parole sconnesse o altre cose, c'era qualcuno, un sacerdote, che secondo la fede di loro era capace di interpretare quindi l'oracolo del Dio. Cioè, è interessante anche questa cosa, Dio che si faceva presente. E c'era un umano che doveva farsi da parte. Quindi, perché Dio potesse esprimersi, la divinità potesse esprimersi, l'uomo doveva perdere i sensi in qualche modo, no? Bene, questo non è mai nella tradizione biblica. Nella tradizione biblica, quando Dio parla all'uomo, l'uomo è sempre presente. Con la sua, l'esperienza di Dio nella tradizione biblica ebraico-cristiana è un'esperienza che non annulla l'umano. Anzi, l'uomo è presente con tutto se stesso, con la sua intelligenza, col suo cuore, con la sua volontà, eccetera. E allora ecco, no? Dice, altrimenti, se tu dai lode a Dio soltanto con lo spirito, in che modo colui che sta fra i non iniziati potrebbe dire l'amen al tuo ringraziamento dal momento che non capisce quello che dice? Attenzione, chi sono questi non iniziati? Probabilmente erano delle riunioni di preghiera, così, dove erano ammessi anche dei simpatizzanti, cioè dei non cristiani. Persone che venivano, appunto degli amici, dei parenti portati da qualche cristiano che veniva un po' a conoscere, ma no, che non era un cristiano, non era stato iniziato alla fede cristiana. Dice: tu certo fai un bel ringraziamento, ma l'altro non viene edificato. Interessante per Paolo, ritorna sempre, no? Camminare con l'altro, un atteggiamento che costruisce, che edifica l'altro. Grazie a Dio io parlo con il dono delle lingue più di tutti voi. Ora, qui non sappiamo se Paolo la sta sparando, grossa, no? Perché in un certo momento si è pure un po' arrabbiato, allora dice: io per il dono delle lingue parlo meglio di tutti voi. Oppure, perché poi tra l'altro nelle lettere pauline o anche negli Atti degli Apostoli non abbiamo mai dei riferimenti a Paolo che parli, preghi, no, con il dono delle lingue, però lo prendiamo per buono, no, ce lo sta dicendo. Ma in assemblea preferisco dire cinque parole con la mia intelligenza per istruire anche gli altri, piuttosto che 10.000 parole col dono delle lingue. Interessante questo, no? Per cui piuttosto che sì, i Corinti erano, gli piacevano queste cose, per cui come attenzione c'è sempre, no, un misticismo che ci attrae, per cui ecco, no, preghiere che sono particolarmente, no, estatiche, eccetera, andiamo sempre in cerca, no? E forse l'avete già sentito, io mi ricordo anni fa, a settembre ero a Roma, ero tornato dalle attività estive ed ero a casa di un'amica e stavo lì, stavo prendendo un caffè, c'era la mamma anche, stavo raccontando un po' dove ero stato e gli avevo detto che un giorno mi ero fermato anche a Lourdes a pregare davanti alla grotta, no? E la madre, che stava un po' orecchiando, quando ha sentito che sono stato a Lourdes, mi fa subito: "Sei stato a Lourdes?" Ho detto: "Sì, e allora?" E io ho detto: "Ho pregato." Punto. No. Cioè, per lei era, no? Voleva che io le dicessi: "Sì, ho visto la gente alzarsi, camminare, i paralitici saltare, eccetera, eccetera." Non lo so, o qualcosa del genere, no? Come noi. E invece io ho pregato. È stata una bella esperienza, tranquilla, ero lì, mi sono detto rosario, cioè, no. Sempre questo eccezionale che andiamo cercando, no? È così difficile il quotidiano di ogni giorno da vivere che andiamo sempre in cerca del... Fratelli, non comportatevi da bambini nei giudizi. Li chiama fratelli, ma gli dice: non siate bambini. Quanto a malizia siate bambini, ne abbiate poca, ma quanto a giudizi, comportatevi da uomini maturi. Sta scritto nella legge: in altre lingue, con labbra di stranieri, parlerò a questo popolo, ma neanche così mi ascolteranno, dice il Signore. Nel senso che il mistero, no, di essere annunciato in tante lingue, con la possibilità di essere anche rifiutato, ma in lingue che parlino agli uomini. Quindi le lingue non sono un segno per quelli che credono, ma per quelli che non credono, mentre la profezia non è per quelli che non credono, ma per quelli che credono. Ecco, qui non si capisce bene, ma quando si raduna tutta la comunità nello stesso luogo, se tutti parlano con il dono delle lingue, sopraggiunge qualche non iniziato, non credente, non dirà forse che siete pazzi? Se invece tutti profetizzano e sopraggiunge qualche non credente o non iniziato, verrà da tutti convinto del suo errore e da tutti giudicato. I segreti del suo cuore saranno manifestati e così, prostrandosi a terra, adorerà Dio, proclamando: Dio è veramente fra voi. Ecco, no, queste preghiere estatiche, probabilmente in questa effervescenza della comunità di Corinto ci doveva essere anche un po' di casino. Cioè, bello trovarsi insieme, inni, lodi, ringraziamenti, canti, preghiere in lingue. Ci doveva essere un po' troppo di effervescenza, per cui dice Paolo: meglio che quando c'è qualcuno che non è iniziato viene e vi vede, non vi prenda per pazzi, ma possa sentire dei discorsi che aiutino anche lui a cogliere il Dio che è presente in mezzo a voi. Dice: che fare dunque, fratelli? Quando vi radunate, uno ha un salmo, un altro ha un insegnamento, uno ha una rivelazione, uno ha il dono delle lingue, un altro quello di interpretarle. Tutto avvenga per l'edificazione. Quando si parla col dono delle lingue, siano in due o al massimo in tre a parlare, uno alla volta, e vi sia uno che faccia da interprete. Vedete, Paolo qui sta facendo proprio il maestro, dato che li sta prendendo un po' da bambini, gli sta dicendo le cose proprio come bisogna farle, proprio punto per punto. Se non vi è chi interpreta, ciascuno di loro taccia nell'assemblea e parli solo a se stesso e a Dio. È interessante, no? Cioè, se non c'è qualcuno che può dirlo in maniera comprensibile, uno, ecco, stia in silenzio e preghi Dio. I profeti parlino in due o in tre e gli altri giudichino, ma se uno poi dei presenti riceve una rivelazione, il primo taccia. Una alla volta, infatti, potete tutti profetare, perché tutti possono imparare ed essere esortati. Le ispirazioni dei profeti sono sottomesse ai profeti, perché Dio non è un Dio del disordine, ma di pace. Vedete? Sempre, ecco quello che si comprende di fondo. Intanto è interessante, no? Dei momenti di preghiera, delle riunioni in cui c'era una partecipazione attiva, di tutta la comunità, di tanti nella comunità. Questo è interessante, no? Perché, come sappiamo, si sta discutendo, se ne parla, ma anche per dire nell'Eucaristia. dove la partecipazione attiva da parte dei cristiani è minima, no? Cioè, dove l'Eucaristia ancora la fa quasi del tutto il presbitero, nel bene e nel male, e dove si auspica, si sta dicendo, no? Quello di è una comunità che celebra, presieduta, ma una comunità che celebra, no? E qui allora siamo invece appunto in una iniziale comunità cristiana dove, notate, no, c'era fin troppa partecipazione, potremmo dire così, no? Tanto che Paolo dice tutto sia fatto in ordine perché Dio non è un Dio del disordine ma di pace. Perché possiamo immaginare che in questo disordine naturalmente c'erano poi liti, conflitti, invidie, gelosie. Sapete, no? Come dire, no, ma quello c'ha il dono, quello c'ha il dono della profezia, quello c'ha il dono delle lingue, no? Come dire, è un super dotato. Come in tutte le comunità dei santi, le donne nelle assemblee tacciano perché non è loro permesso parlare, siano invece sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualche cosa, interrogano a casa i loro mariti perché è sconveniente per una donna parlare in assemblea. Allora, un momento, state tranquilli, un attimo donne, un momento. Cioè, questo, secondo molti commentatori, potrebbe essere una glossa. Una glossa significa, al di là, cioè che sappiamo che Paolo forse poteva essere un po' misogino, però a onor del vero, precedentemente noi abbiamo visto che Paolo diceva che le donne nell'assemblea, quando parlano, siano velate, e se hanno delle profezie da dire. Per cui è strano, cioè, che prima Paolo ammette tranquillamente che chiede un modo, no, di farlo, ma tranquillamente ammette la possibilità che le donne come gli uomini possano parlare in assemblea. Allora, questa frase che invece adesso che le donne tacciano può essere una glossa, cioè può essere qualcosa che sia stata aggiunta da un successivo, qualcuno che nella comunità magari c'aveva un problema con un gruppo di donne, dice, vedete, poi tra l'altro nel versetto 36, da voi forse è partita la parola di Dio o è giunta soltanto a voi? Attenzione a questa cosa, o è giunta soltanto a voi? Questa cosa di solo a voi fa pensare ad alcuni commentatori che ci poteva essere un gruppo di donne che in qualche modo rivendicava in maniera fin troppo, no? Cioè di aver avuto l'ispirazione da parte di Dio di parlare. Perché vedete, da voi forse è partita la parola di Dio o è giunta soltanto a voi? Quindi probabilmente c'era un conflitto tra qualcuno che dopo Paolo era a contatto con questo gruppetto che forse in maniera troppo forte rivendicava dire, l'ispirazione del suo messaggio da parte del Signore, e allora dice: momento, non avete avuto solo voi l'ispirazione, per cui tacete. In ogni caso, dice, un conflitto che, no, di cui non possiamo trarre, attenzione, ecco, questa è la cosa, non possiamo trarre. E come a volte dei tradizionalisti fanno oggi per dire no, la donna no, almeno a livello ufficiale, anche se poi sappiamo come prassi siamo ancora molto indietro, a livello ufficiale sempre più non pienamente, ma no, che anche nella Chiesa, anche fuori no, non c'è neanche tanto, si possa finalmente essere in uguale dignità e in uguale anche impegno e presenza anche nei luoghi decisionali, perché quello poi è anche il problema, no? Uomini e donne. Sapete che per esempio la Germania, i tedeschi sono sempre avanti, eh? E in Germania nella conferenza episcopale tedesca, e il segretario della conferenza episcopale tedesca è una donna, che è un fatto grosso, un fatto grosso. Da noi il segretario della conferenza episcopale è sempre un prete o un vescovo stesso, no? E il fatto che nella chiesa tedesca è un segno molto forte, anche perché se poi vedete anche quando parla il presidente della conferenza episcopale, accanto c'è questa donna che è una laica, non credo che sia neanche una suora, e una professoressa di teologia, una donna molto in gamba, ed è la segretaria della conferenza episcopale tedesca. E chi ritiene di essere profeta dotato di doni dello Spirito deve riconoscere che quanto vi scrivo è comando del Signore. Se qualcuno non lo riconosce, neppure da lui viene riconosciuto. Dunque, fratelli miei, desiderate intensamente la profezia e quanto al parlare col dono delle lingue, non impeditelo. Tutto però avvenga decorosamente e con ordine. Capitolo 15 dice, prendiamo uno degli ultimi temi che Paolo affronta, cioè vedremo quello della resurrezione. Vi ricordate, lui ha già parlato della croce di Cristo, a proposito anche della problematica delle divisioni, dei partiti, della comunità, Cristo crocifisso fosse stato diviso, ricordate nei primi capitoli. Adesso parla della resurrezione. Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Allora, notate, anche di fronte a questo, Paolo va sempre in profondità, riparte dalla base, così come a proposito delle divisioni lui riparte da Cristo, anche qui lì crocifisso, qui risorto. Quindi questo Vangelo che vi è stato annunciato, avete ricevuto, ma nel quale bisogna rimanere saldi per rimanere nella salvezza. E allora dice, a voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le scritture e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve più di 500 fratelli in una sola volta, la maggior parte di essi vive ancora mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli, non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora la nostra predicazione, vuota anche la nostra fede. Attenzione! E intanto qualcuno fa notare come in questi uomini che dimenticano facilmente le donne, notate che in questo annuncio del risorto che si fa incontrare, apparve a Cefa, ai dodici e a 500 fratelli, non si ricorda Maria di Magdala e le donne, che tra l'altro, come sappiamo, nel Vangelo di Giovanni è anche la prima. Vabbè, parentesi. Però quello che conta è più, sul quale Paolo ci vuol portare, è che come possono dire alcuni tra voi che non vi è resurrezione dei morti? Cioè, che cosa fa problema ad alcuni nella comunità di Corinto? Attenzione, non tanto che Cristo sia risorto dai morti, ma che noi risorgeremo. Questo è un po' il problema, la difficoltà. Non doveva essere un problema anche nel contesto pagano il pensare che c'erano delle divinità che tornavano dalla morte. Sappiamo anche di tanti miti, no? di divinità che tornavano dall'Ade, eccetera, eccetera, no? Quindi che in qualche modo che Cristo fosse risorto poteva essere colto anche, no, in questo contesto religioso come qualcosa di... Ma il problema è la nostra risurrezione. La nostra risurrezione. E attenzione, anche la risurrezione probabilmente poteva essere anche quella della risurrezione della nostra persona, non soltanto, no, di una parte, di uno spirito immortale. Attenzione, noi non crediamo in uno spirito immortale, non c'è dentro di noi uno spirito immortale. Adesso lo vediamo anche meglio. Ma perché Paolo dice, ma se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto? Ma se Cristo non è risorto, vuota allora la nostra predicazione, vuota anche la nostra fede. Qui uno dice, vabbè, ma perché se non crediamo nella risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto? Noi potremmo credere che Cristo è risorto, ma non noi. Però vedete, come Paolo nel corso della lettera ha cercato anche poi di dire, noi siamo il corpo di Cristo. Cioè la risurrezione di Cristo è per noi. La vittoria di Cristo sulla morte è la nostra possibilità di vincere in Lui la morte. Vedete, noi cristiani non crediamo nella risurrezione in generale. Cioè, quello che a volte uno può dire, ma tu credi nella vita dopo la morte? Tu credi che poi si risorge? A me piace pensare, no, che a volte certi discorsi si fanno in occasioni particolari, no? Non lo so, cioè tipo davanti alla macchinetta del caffè in ufficio, e allora è successo qualcosa, è successo che un collega è morto, e allora dopo un po' gli altri colleghi stanno lì alla macchinetta del caffè, mentre prendono il caffè si dicono poveretto. Dice, ma tu credi nella risurrezione dei morti? E l'altro dice, nella reincarnazione vuoi dire? E l'altro dice, ma non è la stessa cosa? Ma sì, forse sì, sì, ma tu non sei cattolico? Certo io sono cattolico, no? Cioè, come dire? No, cioè, così, parlare della risurrezione, eccetera, eccetera. No, noi cristiani non crediamo nella risurrezione in generale, confondendo la reincarnazione e altre cose. Noi cristiani crediamo in Cristo risorto, cioè in uno la cui vita vissuta in un amore così pieno ha vinto la morte. In questo noi crediamo. La nostra speranza per noi cristiani non è che risorgeremo in generale o se c'è la vita dopo la morte. La nostra speranza è Cristo, che, di cui noi siamo il corpo di Cristo. E attenzione, il corpo di Cristo che in qualche modo, anche in germe, comincia a sperimentare la forza della sua risurrezione. Che cosa sto tentando di dire? Sto tentando di dire che essere corpo di Cristo e credere in Cristo risorto non significa soltanto custodire la speranza che la morte che incontreremo un giorno davanti a noi non sarà l'ultima parola sulla nostra vita, già questo è tanto, ma sperimentare almeno in germe, qualcosa di un amore che vince le nostre morti da vivi. Che vince le nostre morti da vivi. Per esempio, che vince le nostre divisioni, che sono morti. Tra l'altro, vedete come stiamo ritornando all'inizio, in qualche modo ci colleghiamo, no? La divisione è una morte. L'incomunicabilità, l'inimicizia è morte, alla quale noi tante volte ci rassegniamo, per cui rassegnandoci non crediamo che Cristo è risorto. Cioè non crediamo che c'è un qualcuno che in qualche modo, anche soltanto in germe, può farci sperimentare qualcosa di più forte della morte che tante volte abita le nostre relazioni. E allora vedete, no, il dire, ma se uno non crede che la risurrezione di Cristo mi coinvolge insieme agli altri in una possibilità di una vita nuova, ma di cui qualcosa, non pienamente, ma qualcosa io posso vivere già oggi, allora neanche Cristo è risorto. Perché Cristo non è risorto per sé, Cristo è risorto per noi. Allora, ma se Cristo non è risorto, e allora vuota è la nostra predicazione e vuota anche la nostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli altri uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Vedete, sono molto belle queste parole, no? Perché dicono, intanto ecco questo, no? Cioè, se Cristo non è morto, allora la nostra fiducia è un vano sperare, un vano credere, no? È un teatrino, per cui se è un teatrino faremo bene già anche a chiudere il nostro collegamento e a vedere Sanremo per chi lo vuole vedere, no? Cioè, nel senso che stiamo a fare. E quindi siamo anche da commiserare perché dicono: ma vedete come perdono tempo questi qua, questi cristiani. Ma invece dice Paolo: Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Vedete, lui è la primizia di una vittoria sulla morte per tutti. Così, perché siccome per mezzo di un uomo venne la morte, il primo Adamo, qui Paolo ricorda, no, il racconto biblico, quel primo Adamo che siamo tutti noi, Adamo ed Eva siamo noi, però allo stesso tempo, no, inseriti in Cristo, partecipiamo del nuovo Adamo, e se del vecchio Adamo tutti quanti abbiamo ricevuto il credere alla morte, in Cristo, no, stiamo camminando nel credere all'amore. E per cui se in Adamo, nel vecchio Adamo, camminavamo verso la morte, nel nuovo Adamo camminiamo verso la vita, riceveranno la vita. Così in Cristo tutti riceveranno la vita. Fra l'altro, guardate, questo sta dicendo qualcosa di molto forte, no? Perché tutti, sta dicendo tutti gli uomini. Tutti gli uomini. Sapete, qui è poi anche il grande tema della salvezza di tutti, no? Cioè che in speranza è qualcosa che noi dovremmo custodire. von Balthasar diceva che in speranza noi dovremmo sperare in un inferno vuoto. Inferno vuoto significa che la misericordia di tutti, la misericordia di Dio ha raggiunto tutti. E non è, questa non è che è così, no? Perché uno dice, vabbè, ma poi la libertà dell'uomo, ma poi... Sì, questo sta a Dio, grazie a Dio, anche il suo giudizio, e sappiamo che il male, anche di fronte a tante situazioni, a un Hitler, no? Gli uomini che si sono macchiati di milioni di morti, come dire, ci sarà, però grazie a Dio e a Dio, io dormo più tranquillo, non so voi, nel non essere io, no, chiamato a dover giudicare, se la vedrà lui. Però allo stesso tempo, come speranza, non è credere, cioè come dire questa, ma speranza, cioè che l'amore e la misericordia di Dio, no, e in qualche modo trovi un briciolo d'umanità in tutti da poter salvare. E allora dice, in Cristo tutti riceveranno la vita, ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo, poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Lui sconfiggerà la morte, la nostra nemica, quella che sentiamo che distrugge la nostra vita, ci separa dalle persone che amiamo, che temiamo, la nostra grande signora. E allora l'ultimo nemico a essere annientato sarà proprio la morte. Però quando dice che ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare colui che egli, che gli ha sottomesso ogni cosa. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche egli, il figlio, sarà sottomesso colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Paolo. Vedete, è interessante che Paolo poi è un fiume, per cui se da una parte ogni tanto poi si arrabbia, sbotta, no, in qualche modo dà anche dei colpi ai suoi fratelli di Corinto, poi dopo fa teologia, quindi altrimenti che cosa faranno quelli che si fanno battezzare per i morti? Se davvero i morti non risorgono, perché si fanno battezzare per loro? Chi sono quelli che si fanno battezzare per i morti? Allora, intanto ricordate che la prima comunità cristiana e anche Paolo erano convinti che il Signore sarebbe ritornato a breve. Anzi, sembra che Paolo in certi momenti pensasse che lui non l'avrebbe visto, non sarebbe morto, il Signore Gesù sarebbe tornato. Allora che cosa succedeva? Che magari c'erano alcuni che si stavano preparando al battesimo, ricordate che la preparazione al battesimo prendeva alcuni anni, allora cosa poteva succedere? Che in questa preparazione al battesimo morivano, per cui non arrivavano al battesimo. E allora c'era, ecco, questo farsi battezzare per i morti, in qualche modo, no? In questo voler portare davanti a Dio questo fratello, quella sorella che stava camminando ma non è arrivata, e allora prendo io su di me il suo battesimo, no? E quindi era una forma di, se volete, anche di preghiera, di intercessione per i morti, in una prospettiva escatologica significava le ultime cose degli ultimi tempi, che la prima comunità cristiana sentiva vicinissimi. E perché noi ci esponiamo continuamente al pericolo? Ogni giorno io vado incontro alla morte, come è vero che voi, fratelli, siete il mio vanto in Cristo Gesù, nostro Signore. Se soltanto per ragioni umane avessi combattuto a Efeso contro le belve, a che cosa mi gioverebbe? Se i morti non risorgono, mangiamo e beviamo, perché domani moriremo. Vedete come Paolo va a braccio, proprio è un fiume in piena. Per cui, notate, no? Perché dice, ma se non credete alla risurrezione, a partire da Cristo Gesù, allora tutte le nostre fatiche a che servono? E Paolo ricorda che a Efeso ha combattuto contro le belve. Qui le belve non sono gli animali del circo, qui saranno stati i suoi nemici, come delle belve, che come sappiamo anche dal libro degli Atti più volte hanno tentato di farlo fuori. Allora uno dice, ma se non abbiamo una speranza che in Cristo tutto quello che noi viviamo sarà custodito da Lui, non andrà perduto, supererà la morte, perché lottare? No? Perché combattere per la vita? E allora, mangiamo e beviamo, perché domani moriremo? In questo momento non abbiamo la possibilità di grandi ristoranti, di poter andare, grandi ristoranti ci sono, ma sono chiusi la sera, sicuramente le vostre cucine sono all'altezza dei grandi ristoranti, per cui uno potrebbe dire, fra l'altro leggevo sempre sui giornali online che in questo tempo di lockdown è aumentata l'obesità, attenzione, è aumentata l'obesità, si mangia di più. E allora, se non c'è, no? Allora, godiamocela, perché domani moriremo. Non lasciatevi ingannare, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, tornate in voi stessi come giusto e non peccate. Tra l'altro notate, prima ha detto Paolo, siete il mio vanto in Cristo Gesù nostro Signore, no? Paolo vuol bene a questa comunità, vuol bene a queste persone, proprio perché li vuol bene, no? Discute, combatte, no? È molto bello questo fatto di cogliere l'affetto che muove anche la discussione, il conflitto, cercare di capire, no? E dice, tornate in voi stessi come giusto e non peccate, alcuni infatti dimostrano di non conoscere Dio, ve lo dico a vostra vergogna. E in un affetto, come dire, si possono dire anche parole forti, no? In un sentire che l'altro è con noi, è nostro fratello e sorella, cioè che allora in questo ci si può anche dire qualcosa di forte. Credo a volte nelle nostre comunità cristiane, anche in bocca ai presbiteri, si sentono a volte sì parole forti, ma senza amore, ma senza condivisione, no? Senza sentirsi della stessa carne, prima di tutto, della stessa umanità, prima di tutto. Ma qualcuno dirà, come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore, quanto a ciò che semini non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. E Dio gli dà un corpo come ha stabilito e a ciascun seme il proprio corpo. Non tutti i corpi sono uguali. Altro è quello degli uomini, altro è quello degli animali, altro è quello degli uccelli, altro è quello dei pesci. Vi sono corpi celesti e corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei corpi celesti, altro è quello dei corpi terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro è lo splendore della luna e altro è lo splendore delle stelle. Ogni stella infatti differisce dall'altra nello splendore. Qui tutto un ragionamento che Paolo sta facendo sui diversi corpi, ma lasciamo stare. Così anche la risurrezione dei morti è seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità, è seminato nella miseria, risorge nella gloria, e seminato nella debolezza risorge nella potenza, e seminato nel corpo animale risorge corpo spirituale. Cioè, corpo spirituale, ricordate, è corpo per la vita, non corpo spirituale inteso come immateriale. E ecco, un corpo per la vita, cioè attenzione, quando sta dicendo corpo non sta dicendo una parte di noi, ma sta dicendo noi che siamo corpo. Quindi dire noi ci saremo finalmente capaci di relazionarci, di vivere nella vita. E allora dice, se c'è un corpo animale vi è anche un corpo spirituale. C'è scritto infatti che il primo uomo Adamo divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo diventa spirito datore di vita. Vado un po' veloce qui, eh? Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale e quello spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è fatto di terra, il secondo uomo viene dal cielo, così l'uomo terreno, così sono quelli di terra, e come l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. Attenzione, qui Paolo sta indicando cose che neanche lui conosce fino in fondo, no? Intuisce, così come veniamo dal vecchio Adamo, dalla terra. Ricordate che Adamo significa fatto dalla preso dalla terra. Adam in ebraico viene da Adama, che significa terra, per cui Adam è colui che è tratto dalla terra. Per cui il vecchio Adamo e il nuovo Adamo che viene da Dio. E poi Paolo si lancia, dice, vi dico questo fratelli, carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né ciò che si corrompe. Ecco, io vi annuncio un mistero, noi tutti non moriremo, ma tutti saremo trasformati, in un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Essa infatti suonerà, i morti risorgeranno incorruttibili e noi saremo trasformati. È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità, questo corpo mortale si vesta di immortalità. Ora attenzione, questa cosa non dobbiamo prenderla alla lettera, sono delle immagini. Intanto notate questo fatto che Paolo sta dicendo, è convinto che lui non morirà insieme ad altri. Perché? Perché Cristo sta venendo. La Chiesa poi pian piano dovrà confrontarsi con un ritardo, una dilazione del Signore Gesù nella sua venuta. Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura, la morte è stata inghiottita nella vittoria, dove o morte la tua vittoria, dove o morte il tuo pungiglione. Il pungiglione della morte è il peccato, la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Finiamo l'ultimo capitolo e il saluto finale, perché riguardo poi alla colletta in favore dei santi, fate anche voi come ordinato alle chiese della Galizia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte ciò che è riuscito a risparmiare, perché le collette non si facciano quando verrò, eccetera, eccetera. Cos'è la colletta in favore dei santi? È una colletta per la comunità di Gerusalemme. La comunità cristiana di Gerusalemme era una comunità di poveri e Paolo si farà più volte promotore di una raccolta di fondi da parte delle altre comunità cristiane verso la comunità di Gerusalemme. Poi va avanti, verrò da voi dopo aver attraversato la Macedonia, mi fermerò da voi, eccetera, eccetera. Versetto 7, non voglio infatti vedervi solo di passaggio, ma spero di trascorrere un po' di tempo con voi se il Signore lo permetterà. Mi fermerò tuttavia a Efeso fino a Pentecoste, perché mi si è aperta una porta grande propizia, gli avversari sono molti. Se verrà Timoteo, fate che non si trovi in soggezione presso di voi, eccetera, eccetera. Nessuno gli manchi di rispetto, vedete l'attenzione ai suoi collaboratori, e gli dice per cui di accoglierlo. Riguardo al fratello Apollo, l'ho pregato vivamente di venire da voi con i fratelli, ma non ha voluto assolutamente saperne di partire ora, verrà tuttavia quando ne avrà l'occasione. Quindi per il momento Apollo non verrà ricordate, Apollo era quel personaggio a cui molti si rifacevano, no, contro il cosiddetto partito di Paolo. Vigilate, state saldi nella fede, comportatevi in modo virile. Qui attenzione, virile è una traduzione che potrebbe farci dire, ecco, il solito maschilista, no? Non siate bambini, siate adulti, siate uomini, siate forti. Tutto si faccia tra voi nell'amore. Una raccomandazione ancora, fratelli, conoscete la famiglia di Stefanas? Furono i primi credenti nella Caia e hanno dedicato se stessi al servizio dei santi. Siate anche voi sottomessi verso costoro e verso quanti collaborano e si affaticano con loro. Vedete, non li chiama capi, ma in qualche modo li indica come coloro a cui bisogna un po' ascoltare e tener conto delle loro parole. Io mi rallegro della visita di Stefanas. Fra l'altro questo Stefanas sembra che sia andato da lui e gli abbia portato delle notizie. Fortunato e di Acaico, i quali hanno supplito la vostra assenza. Hanno allietato il mio spirito e allieteranno anche il vostro. Apprezzate persone come queste. Le chiese dell'Asia vi salutano molto nel Signore Aquila e Prisca, con la comunità che si raduna nella loro casa. No, conosciamo Aquila e Prisca, no? Questa coppia che poi appunto Paolo incontrerà a Corinto e saranno dei suoi collaboratori. Vi salutano tutti i fratelli, salutatevi a vicenda con il bacio santo. C'è questo saluto attraverso appunto il bacio santo. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Se qualcuno non ama il Signore sia anatema, maranatà, vieni Signore Gesù. Vedete, il saluto di mia mano ci fa capire come spesso anche in lettere antiche, nell'antichità, venivano dettate, e quindi c'era uno scrivano e poi l'autore metteva, no, un suo saluto di sua mano. E allora se qualcuno non ama il Signore nella comunità sia in qualche modo separato, sia scosso, vieni Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con voi, il mio amore con tutti voi in Cristo Gesù. Siete il mio vanto, no, il mio amore. Per cui ecco, queste ultime parole chiudono, ci fanno un po' cogliere quello che di fondo, no, muove il motore di questa lettera che abbiamo visto così vivace, così a volte no, litigiosa, e l'amore che appunto non vuole che l'altro si perda, no? Ecco, io sono un po' con la voce in riserva, ma siamo riusciti a finire. E niente, io vi do la possibilità di smutarvi e la prossima volta.